io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piaci, vedete a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
Ed è giovedì 9 giugno, sono le ore 20 e 16. Siete in diretta su Tabula Rasa, questa è Radio Onda Rossa 87.9. Bentornati e bentornate a tutte, tutte e tutto. Questa sera racconteremo tre libri, anzi due libri e un evento molto importante. Parleremo di fascismo, di amori assoluti, di tuoni e tutto quanto in quest'ora e mezza che passeremo insieme. Siamo alla puntata numero 30, penso, più o meno dovrebbe essere, non le contiamo ma ne abbiamo fatte sicuramente tante quest'anno. Dovrebbe essere il libro numero 99 questo, l'ultimo che presenteremo stasera, poi nel prossimo sarà il numero 100 di questa stagione. Presenteremo questa sera Fascismo Mainstream di Valerio Renzi, uscito da qualche mese per Fandango Libri, 222 pagine, 17 euro. Poi racconteremo un festival che si terrà il giorno 10 e 11 e 12 giugno a Pisa, si chiamerà Giorni di Tuono, dedicato a Tuono Pettinato, recentemente scomparso l'anno scorso. E poi con noi ci sarà Giulia Serughetti, che ha appena scritto Amore Assoluto e altri futili esercizi per Marcos y Marcos, 142 pagine, 15 euro. E poi sempre con Giulia ci faremo passare Marco Zapparoli, che ci racconterà un po' di iniziative editoriali e di un bilancio che si potrebbe fare nel primo semestre rispetto alla vendita di libri e tutto quello che riguarda il mondo dell'editoria. Papers I sprinkled the hash now would crumble if I couldn't concentrate. Shattered perceptions, I got the jewels, and that shit ain't never from concentrate. Got through security with contraband, I'm on my door like underlay. Step in the spot and they eyeing me, corny and snatching a pyramid. Cotton mouth to get you soon enough, wake up and realize the moon is us. We've been controlling the wave. Fuck Google Maps, cause it ain't no directions. My nigga, this road ain't been paved. This joint ain't been rolled. I mean, this phrase ain't been coined. Ain't no coins in my way, man. What more can I say? You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay on my way.
Buonasera a tutti e tutte, io sono Giulia Caminito e torno finalmente a Tabula Rasa dopo un tempo che mi sembra veramente infinito. Sono qui direttamente in studio, quindi mi sono fatta un giro fino a San Lorenzo. Sono felicissima di poter parlare di nuovo al nostro microfono e di poter passare la serata insieme. Un po' di tempo fa mi avevano dato il compito di intervistare Valerio Renzi sul suo ultimo libro Fascismo Mainstream, ma ahimè per una serie di difficoltà organizzative non eravamo praticamente riusciti a fare l'incontro perché ci avevano formati a metà. Allora a quel punto io mi sono detta devo trovare un modo per riparlare con Valerio del suo libro e questo è il modo di oggi. Il libro è un libro uscito appunto per Fandango, molto interessante, che si occupa di pensiero politico, di attualità, di nuove parole e come declinarle, vecchie parole e come riconoscerle, si occupa della politica non soltanto nazionale ma anche internazionale, guardando a qual è il mondo delle destre. Infatti Valerio sono anni che si occupa di studiare che cosa sta succedendo, che cosa è successo e cosa sta succedendo alle destre nel mondo, perché come dice lui già nell'introduzione, solo conoscendo le destre le si può in qualche modo combattere in maniera più concreta, più reale e non soltanto accusare alla distanza. Questo infatti è un percorso che io ho trovato piuttosto illuminante in una serie di considerazioni, più di una considerazione che Valerio fa sulla nostra contemporaneità. Buonasera Valerio.
Ciao, ciao Giulia, ciao a tutti e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Sono di nuovo contenta di poter parlare con te, questa volta con un po' più di calma e agio. Allora, come prima domanda, la domanda più semplice, più ovvia, però in realtà quella che ci conduce all'interno del libro, che è: che cosa vuol dire fascismo mainstream?
Ah, intanto grazie della tua tenacia. sono stato tanti anni una delle tante voci, diciamo, anonime della radio e sono molto contento di invece magari di parlare a questi microfoni anche in una veste diversa, in un'altra occasione. Fascismo mainstream, che vuol dire? In realtà il tema delle definizioni è un tema estremamente complesso, a maggior ragione quando maneggiamo l'idea stessa di fascismo, perché è molto complicato dare una definizione univoca a un fenomeno con scarsissimi elementi, ad esempio anche testuali, con un fenomeno con una dottrina dal punto di vista ideologico riconducibile a una bibliografia estremamente scarna ma anche variegata, e con cui si identificano anche storicamente fenomeni tutto sommato diversi. Ancora peggio è, diciamo, quando parliamo del post, del neofascismo, dell'estrema destra, della destra radicale, eccetera. Ci sono molti saggi che si occupano di questi temi, io non faccio il politologo e quindi avevo bisogno in qualche modo di una definizione che aiutasse me, aiutasse il lettore, insomma, a capire di che cosa volevamo parlare, di che cosa vogliamo parlare noi. Vogliamo parlare di tutte quelle idee, in qualche modo svestite del loro abito ideologico, ritroviamo nel nostro dibattito pubblico, sui media, nell'agenda politica che discute un paese come l'Italia, ma non solo, e che provengono direttamente dai fascismi storici. Questo è il fascismo mainstream, in qualche modo.
Bene. Ovviamente all'interno del libro tu ne continui a parlare, continui a declinarlo, e arrivando alla fine, come ci siamo detti l'altra volta, mai bisogna svelare tutti i significati di un libro nelle interviste, perché la speranza ovviamente è di dare là alla lettura di questi libri. Quindi io posso dirvi che all'interno del libro anche il significato di fascismo mainstream si compone di tutte le parti e tutte le ricostruzioni anche storiche che tu fai. Una domanda a cui tengo molto è quella che riguarda l'idea di futuro. Che cosa vuol dire che esiste una crisi del futuro? Che cosa vuol dire ristagnare nel presente? Che cosa vuol dire, tu lo dici molto chiaramente, avere un'idea del domani ma non avere una proiezione a lungo termine? Ecco, io che mi sono occupata e appassionata del pensiero anarchico so quanto sia importante la proiezione quasi all'infinito, quasi verso l'impossibile, di una linea che agganci il presente verso il futuro, verso l'utopia. E tu ti occupi anche di questo, di quanto il pensiero politico oggi non veicoli più questa proiezione che in qualche modo possiamo anche considerare legata a un'idea di pedagogia, cioè a un'idea di crescita delle nuove generazioni tirate da questo futuro utopico e dalla possibilità di cambiare in maniera radicale la società in cui viviamo e le sue regole. Ecco, volevo chiederti qualcosa in più della tua visione di questa crisi del futuro.
Questa cosa sta diventando quasi un tema classico, non niente di particolarmente originale. Viviamo in un tempo pieno di utopie, con pochissime utopie, e sicuramente dall'ottica di un pensiero progressista, anche quelle che si profilano in qualche modo come utopie, sono utopie negative, sono distopie. Pensiamo a che spazio occupato nell'immaginario, ad esempio l'ISIS. Nel nostro caso, una delle domande a cui uno risponde quando prova a capire perché alcuni messaggi dell'estrema destra del neofascismo funzionano è: ma è possibile che quando sarà stato detto mai più dopo la fine della seconda guerra mondiale il fascismo sia dentro il nostro orizzonte, dentro il nostro futuro? La mia risposta è sì, non lo è ovviamente nella riproposizione, della semplice riproposizione di quello che è stato, ma noi abbiamo nel nostro possibile futuro e delle società segnate in maniera drammatica e regressiva dall'apartheid, l'acuirsi delle disuguaglianze e delle differenze lungo la linea di classe, di genere, del colore, sì. Queste sono possibilità che noi abbiamo nel nostro futuro, un futuro segnato oggettivamente da diverse crisi all'orizzonte, prima di tutto quella climatica, che non sappiamo bene che cosa si presenta. Sappiamo che, o immaginiamo che, a un diminuire delle risorse, un acuirsi delle crisi, le nostre società possono rispondere in maniera esclusiva. E quindi, diciamo, quello che oggi è un certo sovismo del benessere, riorganizzarsi ad esempio attorno alla razza per escludere qualcuno dall'accesso ad esempio alle risorse, al welfare, alla cittadinanza, queste sono possibilità che io penso sono concrete nel nostro futuro. Farlo, immaginare il futuro delle nostre società in questi termini è molto diverso da urlare al ritorno al fascismo, qualsiasi cosa accade, che è un'abitudine un po' sciocca, diciamo, delle sinistre istituzionali e delle sinistre anche democratiche, diciamo. Perché poi c'è tutto il fascismo, non si capisce bene quali sono le differenze. E detto questo futuro è possibile anche perché sono molti di più i punti di contatto tra l'ideologia dominante nelle società in cui viviamo, diciamo, racchiudendola in maniera semplice, in qualche modo l'egemonia neoliberale dentro cui viviamo, e le linee di fuga invece di possibili futuri in cui il fascismo è un orizzonte concreto. Il fascismo di fondo è un pensiero della disuguaglianza, e viviamo una società in cui ci allenano a pensare alle disuguaglianze come una cosa naturale, dentro cui la povertà è una colpa, e a volte addirittura si utilizzano degli stigma, dei segni che provengono direttamente da una certa archeologia del sapere, proprio del razzismo, si usano per indicare i poveri. Ma soprattutto viviamo una società che non ha mai fatto i conti con la propria modernità, che ha vissuto il nazismo e il fascismo come un'eccezione da riporre in un cassetto, che con un approccio illuminista in qualche modo a spiegare come è stato possibile ad esempio la Shoah, che non fa i conti con la propria modernità, con le radici della propria modernità, che stanno nel colonialismo, nell'imperialismo, nella schiavitù, nel genocidio. È difficile pensare in qualche modo la Shoah, il nazismo, i fascismi senza tutto questo, senza anche quei saperi, sviluppati e allenati dentro la modernità, dentro la storia della modernità occidentale. Il fascismo si presenta quindi in qualche modo come un futuro possibile, che io penso sia una falsa alternativa al presente. Quello che ci manca, ovviamente, e di cui soffriamo in qualche modo, è una difficoltà a pensare il futuro invece come con delle linee di fuga diverse, e anche con rimettere al centro un pensiero egualitario che sia radicale, ma che si presenti anche come una possibilità concreta nelle nostre vite.
Beh, allora, un altro aspetto interessante è quello dei traghettatori. Nel caso della politica italiana, tu ti occupi di Berlusconi, il berlusconismo e, diciamo, una destra moderata, che moderata è sempre stata fino a un certo punto, e che però è servita quasi da ponte al rientro all'interno del governo di quelle forze post-fasciste che volevano appunto entrare in Parlamento. Ecco, da ragazza, che bambina e poi donna che ha sempre visto Berlusconi all'interno del proprio orizzonte, addirittura con l'ultimo dibattito in cui si era persino immaginato che lui potesse in qualche modo concorrere alla più alta carica dello Stato, mi interessa con te anche un po' affrontare questo ruolo, ecco, oltre le barzellette, oltre lo sberleffo, oltre la stupidità e oltre l'aspetto, diciamo, più cafone, più improbabile del berlusconismo, e anche il profondissimo sessismo che lo ha sempre contraddistinto, anche proprio tu fai un'analisi sottile che invece riguarda la capacità che ha avuto di rendere mansuete agli occhi degli altri quelle destre che adesso noi ci ritroviamo in Parlamento.
Berlusconi è stato un enorme, un grandissimo precursore di alcuni fenomeni. In realtà l'Italia è stato un gigantesco laboratorio per le destre a livello mondiale. In Italia negli anni 90 è la prima volta dove si compie un fenomeno che poi nei successivi 30 anni fino ad oggi, sostanzialmente più o meno 30 anni, qualcosina di meno, si estende alle destre di tutto l'Occidente, insomma, possiamo dire almeno, ovvero la scomparsa di una destra moderata, di una destra reazionaria in qualche modo su molti temi, ma democratica, e l'affermarsi al contrario di una destra per molti versi post-ideologica, ma allo stesso tempo estremamente ancorata alle radici ideologiche del Novecento. Queste due cose possono apparire contraddittorie, in realtà non lo sono. Nel senso che Berlusconi interpreta in qualche modo lo spirito del tempo rispetto al disimpegno, ma interpreta anche un profondo anticomunismo, una dottrina iperliberale in economia, e allo stesso tempo il recupero non soltanto del personale politico, ma anche propriamente di alcuni dei temi, dei temi politici del post-fascismo, prendendoli in qualche modo egemoni dentro la società. Lo fa anche interpretando il ruolo dell'uomo forte, interpretando anche un sottospresso della democrazia liberale, delle regole, dei lacciuoli della democrazia, un disprezzo dei meccanismi della democrazia rappresentativa, che sono una caratteristica propria, deve essere radicale. Quindi coniugando in qualche modo disuguaglianza, rafforzando ideologicamente le ragioni delle disuguaglianze sociali, e allo stesso tempo demolendo un pezzo dell'edificio democratico, non soltanto formalmente, diciamo, il conflitto di interessi, ma anche dal punto di vista materiale. E questo fenomeno è un fenomeno che in maniera diversa è accaduto anche in molti altri paesi. E adesso viviamo uno scenario politico e anche futuro su cui aleggia un'enorme incognita, che è Donald Trump. Dopo il 6 gennaio, dopo Capitol Hill, cui è sembrato per qualche settimana il Partito Repubblicano si normalizzasse dalla presenza di Donald Trump e dei suoi seguaci, quindi da supremazisti bianchi, Canon, eccetera, milizie, complottisti, e vediamo al contrario che da quel momento in poi il Partito Repubblicano, giorno dopo giorno, è sempre di più saldamente nelle mani di Trump e dei suoi, e sono gli altri che per primarie interne, elezioni per elezioni, collegio per collegio, vengono fatti fuori, e aleggia enormemente anche a fronte della debolezza interna di Biden sulle promesse delle riforme progressiste, che in qualche modo sembravano devono essere in agenda, e aleggia questo spettro. Si fanno molto spesso i paragoni tra Trump e Berlusconi, sono due fenomeni effettivamente molto diversi, hanno alcune cose in comune: la presenza mediatica, l'essere ricchi, l'essere imitatori sessuali, hanno anche tantissime differenze, ma in qualche modo Trump in maniera diversa ha portato a compimento un processo dentro il Partito Repubblicano, quello in qualche modo di rafforzarne a destra l'asse ideologico.
All'interno del tuo libro, in realtà, poi i temi che tu tratti, questi insomma sono degli accenni, ma noi troveremo, chi decide di leggerlo troverà delle considerazioni intorno a cosa è successo all'antifascismo, ma anche cosa vuol dire la guerra al 68 e la sua eredità. Molto interessanti anche le considerazioni che riguardano il razzismo di oggi rispetto al razzismo biologico di anni fa. E tra queste ci sono moltissimi spunti che si agganciano appunto non soltanto alla nostra vita quotidiana e ai dibattiti quotidiani, e che vediamo passare anche sui social media, però facendolo da un punto di vista molto più approfondito, ma anche uno sguardo internazionale. Tu fai in particolar modo un excursus sulla politica francese. Io ti volevo chiedere una cosa extra, in qualche modo, perché ci sono tantissimi riferimenti all'interno del libro che denotano una tua formazione politologica, ma anche filosofica. C'è molta filosofia politica all'interno di questo libro, e quindi in realtà volevo capire tu che formazione hai, quali sono i tuoi riferimenti, ecco, quali sono stati forse i riferimenti in particolare che hai utilizzato come fonti per questo libro?
Allora, io sono faccio giornalista e ho studiato storia, fondamentalmente sono un autodidatta, soprattutto per quanto riguarda questi temi. E una delle cose che ho discusso presentando libro, ad esempio, è la fatica nel leggere alcuni testi classici, in qualche modo, della destra di ieri e di oggi. Questo è uno sforzo importante, cioè oltre a parlarne nei Bignami, nei Resumi, eccetera, leggere De Benoit, leggere Dugin, leggere Evola ha un senso importante, io credo, se si vuole parlare di essere radicali, dei neofascismi, eccetera. E uno dei grandi errori che si fa e che io penso che componga un grosso errore dell'atteggiamento di una parte del giornalismo che si occupa di questi temi, ma anche della politica, è quello di mostrificare l'avversario. Mostrificare l'avversario vuol dire non riuscire a riconoscerli in qualche modo, un pensiero ideologico anche, non farlo e quindi ricondurre tutto in qualche modo o alla devianza o alla mostrificazione dell'avversario non aiuta soprattutto a comprendere perché alcune di quelle idee funzionano, non aiuta a riconoscerle quando vengono pronunciate da chi non indossa una camicia nera e fa un saluto romano. E invece è molto importante, credo, studiarle. E alla fine questa è un po' la ragione per cui mi fondo dentro un abibitismo, perché scrivo un libro, sì, diciamo in qualche modo uno perché pensa che ha delle cose da dire, in questo caso specifico anche perché sembrava utile mostrare con tutti i limiti del caso, appunto quelli della mia formazione, però con tutti i miei casi un approccio diverso che non fosse né quello dell'entomologo che ti racconta tutti i gruppi delle destre, che ci sono saggi diciamo molto utili che lo fanno, la loro storia, né appunto invece dei saggi più sensazionalistici sul ritorno delle camicie nere, ma invece un libro che provasse a rispondere a una domanda io credo estremamente banale: perché dentro una società che ci aveva promesso che delle idee non si sarebbero riproposte mai più, queste ci ritroviamo invece nel dibattito politico della televisione del pomeriggio?
Bene, grazie mille Valerio Renzi, cui abbiamo parlato. Rimani con noi altri 20 secondi. Abbiamo parlato di fascismo mainstream, pubblicato da Fandango. Hai veramente 20 secondi per dirci il titolo che ci consigli stasera come tuo libro a tabula rasa.
È la domanda quella più cattiva che facciamo generalmente a tutti, e a te ti è capitata da 20 secondi.
Questa cosa a bruciapelo.
Guarda, o un libro che stai leggendo, oppure un libro che stai leggendo te adesso.
No, ne consiglio uno che ha a che fare con quello che ci siamo raccontati del futuro in qualche modo, che è Raccontare la fine del mondo, di Marco Malvestio, mi perdonerà l'autore che non conosco se ho pronunciato male il cognome, parla di fantascienza, antropocene e nottetempo.
Grazie mille Valerio, grazie di essere
grazie
stato con
voi.
Noi.
Grazie Valerio, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Aspetto il male in persona. Il finale che funziona solo all'ultimo capitolo. Il rivale che abbandona la corona, anche il titolo. Il segnale di pericolo, l'allarme generale. Prima del solito articolo sul solito giornale. Sempre speciale, sempre più demenziale. La sagra del ridicolo, poi sempre carnevale. La percentuale di realtà mascherate. La festa nazionale delle verità scontate. Sarà quel che sarà, ma sarà meglio che scappate. La metà sono parole, le altre sono coltellate. Io le ho contate, so già tutti i risultati. Le risposte le avevate, ve ne siete scordati. E se non ci credete, restate sintonizzati. Ma è la quiete che volete e sarete accontentati. Se si potesse lo farei, come se fosse tutto ok. Se si potesse ti direi SOS Mayday. Se si potesse lo farei, se ti direi SOS Mayday. Il vento ormai è finito, il dolore l'hai sentito, un trapianto di cuore ad un sognatore accanito. Un percorso che hai seguito sopra il filo del rasoio, e te ne sei legata al dito con un nodo scorsoio. Sto mondo un mattatoio, ogni pecora ora baia, perché in fondo al corridoio già si vede la mannaia. Io aspetterò che appaia e partirò sereno con un serbatoio pieno di veleno e vecchiaia.
Si svolgerà tra il 10 e il 12 giugno a Pisa Giorni di Tuono, che è un festival che nasce per celebrare Tuono Pettinato, che è scomparso l'anno scorso, il 14 giugno del 2021. E noi lo vogliamo raccontare questo evento, e poi magari anche fare riferimento a chi era e chi è ancora Tuono Pettinato. E ne parliamo con JD Raudo. Benvenuto a Tabula Rasa, JD.
Ciao, ciao, come stai? Bene?
Tutto bene, no, tu tutto qua. Bene?
Bene, sì,
okay.
Sono qua.
Senti, come va a Pisa? Come sta andando l'organizzazione?
Ma guarda, io ti dico la verità, non ci sono ancora a Pisa perché ci arriverò domani, perché sono ancora a Bologna dove vivo e dove abbiamo vissuto tanti anni con Tuono, e sto stampando e fotocopiando degli albetti che avevamo autoprodotto nel 2002 di uno dei primi fumetti di Tuono, che si chiamava Il Corso di Fumetti Dozzinali, e ritrovando una copia di quel tempo lì abbiamo deciso di rifotocopiarla come facevamo a quei tempi lì, e le porterò a Pisa domani. Quindi non sono ancora a Pisa, però i preparativi per il festival vanno alla grande. Sarà una 3 giorni piena di robe, e quindi penso che sarà veramente molto bello.
Guarda, io ho letto il programma e è interessantissimo, però guarda, io ho visto anche come, in che modo lo state raccontando, ed è sicuramente quello che probabilmente rispecchia un po' più quella che era poi anche la produzione di Tuono. Avete fatto tutto senza retorica, ovviamente, senza tristezza, ma sembra una festa molto gioiosa. Ho visto già le anteprime di Dottor Pira che si sta, insomma, che sta finendo, penso abbia già finito la sua opera, e poi tutti i suoi amici, tutti voi e le sue amiche. Non so se ci puoi raccontare un po' quello che succederà in quei 3 giorni. In questi 3 giorni.
Allora, guarda, questi 3 giorni sono stati voluti e organizzati dalla Fondazione Pettinato, che si è formata intorno, insomma, al volere della mamma di Tuono, e con tanti amici che sono proprio più a Pisa, diciamo, di me, con cui hanno pensato questi 3 giorni, che è stata anche abbastanza complicata da organizzare burocraticamente, perché comunque ovviamente i luoghi che sono deputati agli eventi che ci sono anche del comune, e quindi, come sai, la burocrazia non è proprio il massimo per queste cose, figuriamoci se il comune magari è della Lega, ecco. Certo. Però comunque, a parte questo, sono riusciti, ecco, con grande impegno e grande sbattimento, a organizzare molti eventi che partono dal venerdì e si concludono alla domenica sera. Io ora non posso citarteli tutti, perché potremmo anche star qua
guarda, è lunghissimo,
sera, però esatto. Vi invito a vedere il programma sui social della Fondazione Tuono Pettinato, e lo potete trovare anche sul sito di Fumettologica, o comunque basta mettere un hashtag Tuono Pettinato da qualche parte e questo programma esce. A me preme, insomma, come hai detto tu, ricordare l'inaugurazione del murale dedicato a Tuono che ha fatto il dottor Pira, la presentazione di una mostra di Michael e Mirko per gli scarabocchi, quindi gli originari degli scarabocchi, e la presentazione di Hobby Comics, cioè una rivista che i super amici, quindi super amici erano Tuono Pettinato, Ratiger, Michael e Mirko, Lorenz e Dottor Pira, che era la prima, diciamo, rivista autoprodotta che, con cui loro sono venuti un pochino fuori nel mondo del fumetto, perché se uno legge le biografie di Tuono, che riportano magari anche i quotidiani o altri tipi di media, sembra che Tuono sia nato con il primo libro fatto con la Rizzoli, cioè Garibaldi, quando in realtà prima di quel libro lì Tuono e i Super Amici hanno fatto per quasi una decina d'anni autoproduzioni DIY, e questo tipo di autoproduzione di fumetti è nato proprio all'interno degli spazi sociali occupati ed è nato all'interno dei festival punk hardcore dove giravano le fanzine. Quindi la nascita di un certo tipo di fumetto e di un certo tipo di pubblicazione, che poi può essere diventata anche più nota attraverso canali più mainstream, in realtà deriva proprio dall'underground, ecco. Proprio perché tutto questo deriva dall'underground, ci sono altre iniziative, come ad esempio quelle che si riferiscono alla passione che aveva Tuono per il cinema, e quindi il sabato ci sono le proiezioni notturne dei film, che di alcuni film che piacevano a Tuono, la maratona con Hollywood Party e Straziami ma di Baci Saziami, perché certo. Inizia a mezzanotte, perché Tuono, quando abitavamo assieme, era solito fare delle maratone notturne che cominciavano all'una e finivano alle quattro di film in videocassetta. E per ricordare questa sua usanza, la nottambula, c'è questa proiezione che parte alla mezzanotte del sabato al cinema Arsenale di Pisa, che segue il concerto, che poi è l'altro aspetto, diciamo, che si può sottolineare della carriera variopinta di Tuono, cioè quella musicale, o per così dire musicale, visto che Tuono è, diciamo, forse senza alcun dubbio il più grande e famoso chitarrista finto di tutti i tempi, perché ha inventato praticamente l'air guitar,
cioè,
l'air guitar è diventata una roba, un'usanza diffusa, quando ormai Tuono aveva appeso la sua chitarra finta al chiodo. E quindi noi, in particolare noi che con i Marnero siamo diciamo i diretti eredi della band che avevo io con Tuono e Ratzinger negli anni 2000, cioè il Laghetto, suoneremo sabato sera al Giardino Scotto alle ore 21 in compagnia di Nicola Manzan nei panni di Bologna Violenta. E quindi non ti ho detto forse neanche...
Sì, è un quarto neanche, sì, è proprio un pezzettino, perché il programma è veramente grande, e poi insomma ci sono, al di là dei nomi appunto dei fumettisti, così è, secondo me, al di là dei grandissimi nomi del fumetto, perché c'è Lorenz, insomma c'è Michael e Mirko, come dicevi tu, poi sarà pure interessante vedere tutti gli altri, quelli che lo seguivano, quelli che erano amici suoi, ma anche chi non l'ha conosciuto e che magari lo viene a conoscere per la prima volta, perché magari è anche bello quello.
Infatti, in realtà mi preme anche citare la proiezione della domenica sera.
Ah, cioè, sì, documentario.
Documentario, sì. Il documentario ci tengo perché diciamo che i ragazzi di Fisheye Web sono stati veramente bravi. Hanno fatto un documentario che non era assolutamente facile da fare, perché un documentario su una persona che è appena scomparsa è facile che scada in qualche cosa di troppo commemorativo o troppo emozionale. Invece loro avevano a disposizione un'intervista girata nel 2015 con Tuono, che durava più di 2 ore, quasi 3 ore, che hanno potuto utilizzare perché non era mai uscita, in quanto ne erano usciti solo piccoli spezzoni. E quindi in questo documentario il protagonista che parla per la maggior parte del tempo è proprio Tuono. Per cui devo dire che questo documentario è davvero interessante, e per chi non potrà essere a Pisa domenica è comunque rintracciabile online, però insomma vi invito, per chi ha la possibilità di essere a Pisa questi 3 giorni, a partecipare a uno, a due o a tutte e tre le giornate, perché sia per quelli che sono affezionati alla figura di Tuono e chi diciamo lo amava lo ama ancora, e devo dire che Tony è ancora qui, perché quando una persona diventa un classico, allora sì che diventa immortale. Cioè, noi spariremo e passeremo, ma Tuono rimarrà. Ma anche per chi, voglio dire, anche per chi non sa chi sia Tuono, anche per chi non sa chi sia stato Tuono Pettinato dal punto di vista artistico, e purtroppo anche per chi non sa chi è stato Tuono Pettinato dal punto di vista umano. Ma i pochi fortunati che hanno avuto la fortuna di conoscere Tuono dal punto di vista umano se lo portano dentro, anche oltre e ben oltre il livello artistico.
Sì, no, poi appunto, diciamo, oltre all'aspetto artistico, diciamo, la cosa secondo me interessante anche che lo riguarda è che abbraccia tantissimi mondi. Cioè, come dicevi te, dalla musica al cinema, al fumetto, all'arte in generale, e oltre al fatto che comunque quello che faceva c'era molta letteratura nelle strisce, anche nella singola striscia, quindi da quel punto di vista vai a incontrare qualcuno che faceva un sacco di cose. E io ho visto adesso i lavori preparatori di Pira, o comunque quelli che ha fatto vedere un po' sui suoi social, e quel garbuglio che ha disegnato, io non so come lo chiamerà e non so se già c'ha un nome, però insomma, secondo me lo rappresenta bene, insomma. Cioè, ci puoi raccontare invece il tuo Tuono? È una domanda forse antipatica, però perché penso che poi appunto ognuno c'ha le sue cose preferite.
È una domanda con cui mi apri il cuore, nel senso, il problema è che non abbiamo il tempo per questa cosa, perché io ho conosciuto Tuono nel 1979, quando io avevo 2 anni e mezzo e lui ne aveva 3, perché siamo stati amici di infanzia, siamo cresciuti assieme, abbiamo cominciato a disegnare assieme, e poi io ho smesso di disegnare, lui ha continuato, poi abbiamo giocato a Dungeons & Dragons assieme, ci siamo trasferiti a Bologna assieme, abbiamo fatto un gruppo punk hardcore assieme, abbiamo vissuto nella stessa stanzetta da universitari assieme, so, conosco a memoria il modo in cui Tuono russava. Poi io per le cose di Tuono le utilizzo al verbo presente, perché non solo per me, ma Tuono è riuscito a rimanere anche al di là della sua scomparsa terrena, non che io creda nella vita oltre la morte, però è riuscito in qualche modo a lasciare dei segni talmente profondi, che non sono appunto solo dal punto di vista artistico, ma dal punto di vista umano, che comunque ne parlo al tempo presente. Comunque sono stati direi 39 anni o anche di più
sì, quasi una quarantina,
di amicizia, che ripeto è partita dall'infanzia, e che diciamo, quando poi lui si è deciso a togliere dei suoi fumetti dal cassetto, perché la verità è che all'inizio Tuono i suoi disegnetti li faceva per gli amici, non li faceva pensando di dover interessare qualcun altro che non fossero i suoi amici, quindi è stato all'inizio quasi forzato a tirare fuori i suoi disegnetti e a pubblicarli, però comunque una grossa responsabilità in questa ce l'ha la Ratiger, ce l'ho io, nel momento in cui, quando esistevano i Laghetto, siamo riusciti a distribuire i suoi primi lavori attraverso, come dicevo prima, la fortuna di avere il circuito dei concerti punk hardcore nei centri sociali e negli spazi occupati, perché noi, andando a suonare con il Laghetto, mettevamo giù il banchetto e le distro di dischi punk hardcore che producevamo con la piccola etichetta Donna Bavosa, e iniziavamo a distribuire i fumetti di Tuono e poi di Ratiger, e poi attraverso questi circuiti si sono conosciuti con Michael e Mirko, con Dottor Pira, Lorenz, e poi da lì si è instaurato un circolo virtuoso che ha generato poi la vera, unica esperienza, secondo me, in Italia, che è riuscita a partire dall'underground ad abbracciare anche cose che possiamo chiamare mainstream, perché comunque stiamo parlando di pubblicazioni sulla Rizzoli, ma che poi in realtà rimane profondamente underground, ma allo stesso tempo profondamente per tutti, perché se c'è una cosa che i fumetti di Tuono sono per tutti, e sono allo stesso tempo molto profondi, ma allo stesso tempo sono per tutti, cosa che non è una cosa che non si trova in altre cose culturali in Italia, che o sono profonde o sono underground oppure sono per tutti, perché di solito in Italia una cosa per essere per tutti deve essere per forza media, e quindi media uguale mediocre, no?
Guarda, io di
ecco,
lui
era proprio il contrario. Guarda,
mentre lo stai raccontando mi viene in mente un esempio, ce ne sono miliardi, ma il Magnifico Lavativo, che sembra una cosa insomma, certo. Innocente, uscito per Topi Pittori, insomma, sembra innocente, sì, tutto, sì. E invece è come dici te, insomma, riesce a essere contemporaneamente complessissimo e nello stesso tempo accessibile.
E allo stesso tempo
e parla a tutti.
È anche innocente, ma anche Tuono era anche innocente, ma riusciva anche a essere spietato.
Assolutamente.
Nello stesso tratto di disegno, ma e nelle stesse strisce, nelle stesse pagine, noi possiamo trovare la sua candida innocenza a fianco alla sua spietata e temeraria cattiveria su certe cose. Che non si trova facilmente in altri autori, e che però viene anche dalla sua profondissima cultura, perché Tuono raccoglieva quadernetti su tutte le cose che leggeva o vedeva, raccoglieva dati, infatti era appassionato poi di fare queste monografie, diciamo, biografie, come ad esempio abbiamo Garibaldi, abbiamo Alan Turing nei suoi libri.
Sì, diciamo appunto.
E quindi.
Vai, scusami.
No, io sono sempre molto. Non sono sempre contento di sapere che le persone magari vengono rivalutate, o comunque, ma anche non le persone, anche le esperienze, vengono, diciamo, rivalutate e gli viene dato il giusto valore solo dopo che scompaiono. Però in questo caso, secondo me, il giusto valore a Tuono gli era dovuto, e però le celebrazioni che faremo in questo weekend, che comunque tenteremo di fare sempre per Tuono, sono secondo me non tanto a favore di Tuono, che si merita tutta l'affetto e il successo del mondo, ma secondo me sono cose a favore di chi non lo conosce. Cioè, secondo me regalare la possibilità a qualcuno che non ha avuto la possibilità di incontrare il lavoro di Tuono fino adesso è anche il compito di questa fra virgolette festa di memoria e di celebrazione della gloria in peritura del grandissimo Tuono Pettinato.
Però anche il piacere di ritrovarsi tra gli amici, che secondo me quella è una cosa tra gli amici, tra chi insomma chi invece ci ha avuto il piacere, sarà secondo me bellissimo, visto appunto, io ricordo ancora il programma, che lo potete trovare sia sulla fondazione di Tuono, sui social vari, su Fumettologica, insomma dappertutto, basta che scrivete Tuono Pettinato Pisa e poi è domani, fate prima andare a Pisa.
Si chiama Giorni di Tuono. Giorni di Tuono, la 3 giorni, quindi scrivendo Giorni di Tuono esce il programma dettagliato, che poi potete trovare anche direttamente magari sui social, no, anche miei, dei Marnero, di Bologna Violenta, della Fondazione Tuono Pettinato, di Marco Lemmirco, di Ratiger, del Dottor Pira, e noi vi aspettiamo.
Allora, io prima di tutto non so come ringraziarti, JD, perché insomma è stato prima di tutto una bella conversazione, oltre che insomma ricordo, e poi appunto invitiamo tutti e tutte ad andare a Pisa e nel caso non insomma fosse impossibilità comunque di rimediare il qualcosa di Tuono, qualcosa di tutte le persone che hai nominato, gli artisti che hai nominato, anche anche il tuo magari di lavoro di J.D. Raudo, cercatelo. E poi niente, io ti chiedo l'ultimissima cosa prima di chiudere, che è la domanda nostra di rito che facciamo qui a Tabula Rasa, che è: se hai un libro da consigliare, o che stai leggendo o che hai letto, o di tuono, scegli tu, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
Io a questo punto vi consiglierei direttamente i libri di tuono, di cui alcuni però non sono facilmente trovabili perché erano stati esauriti, però vi vorrei nominare, visto che comunque io sono più direttamente un suonatore di chitarra, vi vorrei nominare il libro Nevermind, in cui Tuono ci racconta la storia di Kurt Cobain, ma vista con gli occhi di Tuono, in cui Kurt Cobain è una specie di Calvin e Hobbes che ha un amico immaginario, ed è proprio la tigre che ha, la tigre Hobbes del fumetto di Calvin e Hobbes, e questo libro racchiude perfettamente la passione di Tuono per la musica pesante di un certo tipo, la sua veramente grandissima la sua grandissima sensibilità, perché lui ci parla di Kurt Cobain segreto che lui ha scoperto nelle biografie, negli archivi, il Kurt Cobain bambino. Ecco, solo Tuono Pettinato poteva rivelarci qualcosa del Kurt Cobain bambino, con la sua, come dicevo prima, parallela innocenza e spietatezza.
Grazie DJ.
Nevermind di Tuono Pettinato.
Nevermind, e con i Nirvana ringraziamo J.D. Raudo e invitiamo tutti e tutte a Pisa a Giorni di Tuono. Grazie J.D.
Ciao, ciao Pezzo.
Ciao, grazie.
Yeah.
siamo adesso al terzo libro di questa serata con Tabula Rasa qui a Radio Onda Rossa. Sono le 21:10, siamo in diretta e abbiamo il piacere di ospitare un esordio che è uscito oggi praticamente. E si tratta di Amore Assoluto e altri futili esercizi, uscito per Marcos y Marcos, 142 pagine, ed è questa sera con noi Giulia Serughetti che l'ha scritto. Ciao Giulia, buonasera e benvenuta.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Giulia, è un libro che a me ha stupito sia per le tante cose che ci sono dentro, nonostante sia un libro sottile e di poche pagine, insomma poche rispetto a quelle che generalmente vediamo sugli scaffali o che presentiamo in radio. In realtà è un libro molto denso. Io provo un attimino a presentarlo, poi dopo mi dici te quante cavolate ho detto. Sono 34 pensieri, o almeno questi sono quelli che ho contato, insomma 34 episodi o capitoli o forse sì pensieri, non so se è la parola giusta. E diciamo lì dentro ci sono un sacco di cose che riguardano sì l'amore assoluto, però ci sono persone, cani, città, sentimenti potentissimi, sia buoni che meno buoni, diciamo. Ci sono tantissimi amori e tantissimi bei ricordi, però uno in particolare, ed è quello dal quale vorrei cominciare, e riguarda l'amore assoluto nei confronti del nonno. Probabilmente anche spinto da un momento mio particolare, personale, però insomma è una cosa che a me ha colpito moltissimo, questo attaccamento del personaggio nei confronti del nonno, e in particolare mi ha ricordato una poesia di Raffaello Baldini. Ora la citerò sperando di non distruggerla, e però mentre la leggevo mi è venuta in mente quella che dice: al caffè da far che sto meglio a casa, gioco con quelle bambine i giochi che ho imparato mai, a me mi piace perdere. Questa è più o meno, diciamo, la cosa che ho avuto in mente mentre leggevo l'attaccamento del personaggio, della voce narrante, nei confronti del nonno. Ce ne puoi parlare?
Sì, prima di tutto volevo dire che questi sono esercizi che ho scritto, li ho chiamati così proprio esercizi, perché era un momento di, diciamo, crisi personale, tristezza, di oddio, ho sbagliato tutto nella vita. Per cui ho cominciato, mi sono data come compito di scrivere e fare un racconto al giorno, quindi un esercizio al giorno che mi facesse riflettere su di me, sulla mia vita del passato più remoto, il mio passato più recente, per cercare di capire dove c'era l'inghippo. Mio nonno è sicuramente stato la mia prima fonte di amore assoluto, o comunque la mia prima fonte di amore, è quello che ha sostenuto da solo praticamente la mia infanzia, la mia crescita, è quello che mi ha insegnato ad amare ed essere amata. Purtroppo poi crescendo ho perso questa abilità, o comunque l'ho andata confondendo con altre cose, e quindi in questi c'è molto mio nonno, perché appunto sono ritornata indietro a dire dov'è che ero felice, dov'è che mi sentivo sicura, dov'è che mi sentivo amata, cosa sono le cose importanti, e mio nonno è in assoluto forse la cosa, appunto, la persona più importante della mia vita in un'età, in quello estremamente, diciamo, delicata e fragile come l'infanzia.
Senti, poi nel continuo degli esercizi, come dici, che ci sono anche molti oggetti, e ci sono le melanzane da stendere al sole, ci sono anche episodi di Law and Order, insomma c'è veramente è molto denso di cose. C'è Connie Rubirosa, e a me è rimasto impresso, esatto, il racconto di Connie Rubirosa. In realtà è veramente molto denso, anche di sentimenti e di emozioni che si provano leggendolo. E a me però l'altro aspetto ancora che ha colpito è l'amore che ti racconta poi Olivia, che, è un, sì. che tu descrivi che è un amore che riguarda il presente e non il futuro. Olivia è il tuo cane, ed è nella copertina del libro, tra l'altro, molto bella, e che poi sta lanciando un'iniziativa di cui poi parleremo con Marco Zapparoli, che penso sia lì vicino a te, o ti dovrebbe essere dalle tue parti.
È nei dintorni. Okay.
E quel tipo di amore lì, altrettanto assoluto, è una delle chiavi nelle quali anch'io, leggendolo, mi ci sono ritrovato molto, rispetto poi diciamo all'insegnamento che ti dà Olivia, e che parlo del mio, di caso, del mio cane, che dà a me, che è un tipo d'amore molto, anche per me è stato nuovo, come lo è stato per il personaggio o per te che lo racconti. E quando dici, insomma, che è un tipo di amore che t'ha insegnato lei e che tu vuoi lasciare così come lei ti dà, o almeno così è come l'ho letto, che tipo d'amore può essere anche quello tra esseri viventi di specie differenti a livello assoluto?
Sicuramente tra le tante cose che mi ha insegnato Olivia, e che invece forse un errore che commettevo con gli umani, era cercare di cambiarli, cercare no, di adattarmi, o che loro si adattassero a me, o di creare qualcosa. Invece Olivia è perfetta così, è anche un po' la mia scusa perché è maleducata e mi fa cadere per strada. Però a parte questa cosa, in realtà no, cioè la vedo, penso, cioè è perfetta così nella sua, nel suo concentrarsi nelle cose che sembrano sciocche, piccole, nel suo vivere solo il presente e mai il passato, non angosciarsi per il futuro. È un insegnamento continuo, per cui è venuta da me, è arrivata a cucciola e ho detto no, perfetta così, e così siamo anche nei suoi difetti o nei suoi, però siamo così, siamo, si prende l'essere che è davanti e si dice fatta, lo amo. E nasce così l'amore, soprattutto poi con i cani. Poi ho avuto un cane quando ero piccola, e forse quando ero piccola davo un po' per scontato questa relazione con un animale, con un cane, o pensavo che l'amore comunque poi crescendo sarebbe stato sempre meraviglioso, stupendo, come nei film, per cui forse non avevo dato abbastanza importanza al mio cane di quando ero piccola, e quando invece è arrivata Olivia ero pronta a vivere questo amore così diverso e così però anche meraviglioso.
Senti, abbiamo una lettrice d'eccezione qui a Tabula Rasa, che insomma fa parte della nostra redazione, ma che ci leggerà un pezzettino del tuo libro. Lascio il microfono a Giulia Caminito.
Persone di Pongo. Ci sono persone di pongo, persone di cemento e persone di pongo con un'anima di cemento. Per una manipolatrice come me, le prime sono noiose, le seconde frustranti e le terze un'inculata perpetua. Le persone di cemento sono dei robottini, vanno avanti a prescindere, possono sbattere contro un muro tutta la vita mantenendo intatti ottusità e vigore, per cui anche se dici una cosa positiva come «girati, stai sbattendo contro quel muro da 35 anni e non gli hai fatto nemmeno una crepa», non ti ascoltano, figuriamoci se cerchi di intortarli. Questo ovviamente non mi ha mai fermato. Intortare la mia natura, in questo sono anch'io un po' robottino, ma una versione più fluida, un po' tipo Michael Jackson in Thriller. Stavo vomicando con questa tipa davanti alle poste di via Cavour e mi sembrava si stesse andando di buon passo, perché l'avevo conosciuta quella sera in un locale e aveva fatto quello sguardo che è lo sguardo che cambia all'improvviso. Le persone vanno guardate negli occhi perché non c'è niente di più eccitante di provocare un movimento inconsapevole e incontrollabile. I maschi dicono che se una donna piega la testa, mostra il collo, si tocca i capelli, allora ci sta. E probabilmente è vero, sono macromovimenti e li vedi pure nei documentari sulle zebre, ma si sono persi il primo segnale, il primo tassello del domino. Una volta ho fatto arrabbiare e eccitare una mia fidanzata così tanto che la pupilla si è aperta completamente fino a far sparire l'iride. Nessuna mano nei capelli può essere così primitiva, folle, animale. Tornando a via Cavour, mentre pomiciavo la tipa, avevo capito che tendeva verso una personalità di cemento, ma non sapevo fino a quanto. Una settimana dopo, quando ancora non me l'aveva data, ero nel parcheggio dell'IKEA che urlavo come un gatto siberiano «Perché non me la dà?». La mia era sicuramente frustrazione sessuale, ma anche sconfinata sorpresa. Ero abituata a un sì o a un no. Ni non era un concetto familiare. Tra donne, tutte quelle menate etero di darla o non darla o quando darla sono superflue. Se te la do al primo appuntamento, certo non puoi pensare che sono una zoccola o facile o indegna di partorire i tuoi stupidi figli. Sei una zoccola pure tu. L'abitudine al sì o al no non mi aveva fatto capire quanto aspettare fosse dannoso. Portarsi a letto qualcuno è un conto. Andare a letto con lei, il milione di aspettative che si sono create e tutti i problemi che le hanno impedito di dartela subito, è un'altra cosa. Quindi in camera mia eravamo una folla che non sapevo gestire. A letto non ci si dovrebbe portare i parenti. Purtroppo non è un'opzione. Per alcuni i traumi hanno risvolti erotici più divertenti, per altri è come fare sesso con una statua dell'Isola di Pasqua. Col tempo ho imparato come relazionarmi con i monoliti, a vedere dietro ogni rigidità un rimprovero, dietro ogni timidezza un'aggressione. Ma non ho mai guarito nessuno, stando già io alle pezze. Lei parlava tanto e diceva poco. Ho ricostruito nel tempo una storia di busti mussoliniani, fughe segrete in locali gay, tentativi di eterosessualità. C'era questo suo ex fidanzato col cui ricordo cercava di tormentarmi invano. Si chiamava Ulisse e per me era eroico non solo nel nome. Era scappata da una vita di provincia per venire a Roma, ma viveva come una monaca in una stanza con lettino singolo. Quando andavo da lei mi toccava un futon e la mattina dovevo aspettare che le sue coinquiline fossero uscite per andare in bagno. Ero ancora in una fase di mezzo tra il torbido segreto e la banale quotidianità. Se qualcuno adesso mi proponesse un futon, lo lancerei dalla finestra. Forse no, chissà. Ma comunque lei era un robottino di cemento che non avrebbe mai lasciato il suo muro. Anni dopo salivo affannata le scale di Piazza di Spagna e lei scendeva mano nella mano col suo Ulisse.
Ecco, questo era un brano del libro di Giulia, lo ripetiamo, lo rinnoviamo, insomma, il titolo, che è Amore assoluto e altri futili esercizi, scritto da Giulia Serughetti, che è ancora in linea con noi. Giulia, quante persone in assoluto invece conosci che possano spiegare il supplì meglio di meglio di te? Perché c'è una spiegazione, secondo me, del supplì di Roma, visto che sei di Roma, comunque noi qua siamo di Roma, sì, che è una spiegazione, sì, secondo me, bellissima. Giulia scrive che il supplì è un inganno ben riuscito. Non è finito ieri, te lo metto davanti, oggi pure fritto, così ci metti tutto il pomeriggio a dirlo. Ecco, a me è piaciuto, a digerirlo, a me è piaciuto un sacco. Nel libro c'è molta Roma. C'è molta città, vista però appunto da un punto di vista, secondo me, nuovo. Fa parte anche quello di un amore assoluto? Quello per la città?
Diciamo, quello per la città, sì, beh, la amo perché cioè, ho un rapporto amoroso in tutti i sensi, nel senso che ci sono dei momenti in cui la vorrei strangolare e dei momenti in cui dico, Dio, è bellissima, ma non me la merito. E mi succede di solito quando sono a passeggio con Olivia, che decide lei dove andare, perché abbiamo detto che le lascio carta bianca, e mi trovo sempre in angoli nuovi, cose che non ho mai visto, ma anche del mio quartiere, del centro. È sempre una sorpresa, a me mi frega così. Cioè, mi imbroglia, mi frega, guarda come sono bella, io mi distraggo e continuo ad amarla.
E lo dici stando a Milano in questo momento, giusto?
Ah, no. Adesso sono a Torino. Ieri ero a Milano, oggi sono a Torino, domani sono a Bologna, non so, ma l'Interrail perché... però cercando di essere all'altezza di questo nuovo compito.
Beh, dai, insomma, andrà tutto bene, anche perché comunque hai vicino persone che conosco e che sicuramente saranno degli ottimi accompagnatori.
Meravigliosi.
Senti, Giulia, a proposito, nel libro ci sono anche delle poesie, sempre scritte da Giulia Serughetti. E, se per te va bene e ti fa piacere, Giulia, ne legge una, se sei d'accordo. Se non sei d'accordo la leggo uguale, no, scherzo.
È uguale.
Scherzo.
Dico sì.
Grazie mille.
L'infinito degli adulti. Quando ero piccola sentivo l'infinito, ma un adulto spaventato me l'ha subito chiarito. Ero io che non sapevo e da grande avrei capito. Con il dubbio ho combattuto, poi piangendo ho rinunciato. Solo allora ti ho incontrato e l'infinito ho ritrovato. E da grande in effetti ho poi capito, senza amore non esiste l'infinito.
Ecco, questo è un altro dei tantissimi pezzi che, insomma, sono ogni tanto la pagina balla proprio mentre leggi il libro di Giulia. E l'altra cosa che a me ha colpito è come tu riesci a mescolare le contraddizioni dei sentimenti che provi, e riesci a mescolarli veramente in modo, almeno per quanto mi riguarda, nuovo rispetto alle cose che ho letto prima, perché riesci a parlare contemporaneamente di fastidi all'interno di relazioni, sia di coppia che di relazioni in generale, in modo molto convincente ma vero, e ci metti dentro tanti sentimenti contraddittori. Da dove hai preso spunto in particolare per raccontare le contraddizioni dei sentimenti? Se ci sono stati autori, o comunque da dove, se invece è una cosa proprio tua che provi te tutti i santi giorni?
È una cosa mia, nel senso che poi è come io tragicamente penso tutto il tempo, per cui essere nella mia mente non è meraviglioso, è molto stancante, però io penso così, è sempre questa cosa è così, però anche da su, anche se da giù, anche se da destra, anche se da sì, e il pensiero non è mai lineare ed è sempre circolare, sale, scende, ed è un mio modo un po' angosciante di pensare, però già che mi dici che ti piace, ti consola, almeno è utile a qualcuno.
No, riguarda tutto il discorso che fai anche sulla capacità di manipolazione, ma anche il piacere di essere manipolati, anche quello è un tema che secondo me è interessante, attuale e raccontato in un modo molto, molto piacevole, nonostante poi ci siano dei livelli di complessità insomma evidenti, e però molto piacevoli. Senti Giulia, io ti faccio la domanda di rito che facciamo sempre qui a Tabula Rasa, poi passiamo la parola a Marco Zapparoli, che è il tuo editore di Marcos y Marcos. La domanda solita che facciamo è: se hai un libro da consigliare o che stai leggendo ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici, che dobbiamo assolutamente però leggere.
Allora, in onore di Olivia dico Flash di Virginia Woolf, che ho letto qualche tempo fa e l'ho trovato meraviglioso. È un libro che lei ha scritto, i Cocker, gli piacevano, amava molto i Cocker, e non è neanche l'unica scrittrice che ha amato i Cocker, ma insomma lei ha scritto questo libro che è su questo flash, che è un Cocker di una poetessa inglese di un paio di secoli prima di lei, ed è un libro bellissimo. Poi se si amano è Virginia Woolf, quindi non è che devo incensarla io.
Però male non fa,
No, è una cosa straziante, cioè, dei momenti di veramente strazianti di amore tra lei e questo Cocker, anche di allontanamento, ed è tutto visto perché poi lei si innamora, c'è tutta una storia della vita di questo Cocker che è meravigliosa, è struggente, dei momenti veramente struggenti e divertenti, perché comunque un Cocker non è che può essere palloso.
Immagino. Senti, io mi sono dimenticato invece un altro libro, di segnalare un altro libro che mi ha ricordato il tuo, e che insomma lo dico con piacere anche perché fa parte della casa editrice per la quale tu hai pubblicato, che è Marcos y Marcos. Il libro è Nonnitudine di Fulvio Hervas, e lì parla proprio di nonni invece, e quindi la figura del tuo di nonno, come l'hai raccontato te, ma mi ha riportato anche a quel tipo di esperienza che è stato leggere il libro di Fulvio. Giulia, io ti ringrazio tantissimo e ti auguro insomma tante belle cose per il tuo libro, per le presentazioni che dovrai fare nei prossimi giorni. Alla fine di questa conversazione, dopo anche aver parlato con Marco, se per te va bene manderemo in onda Mina Fiume Azzurro. Chi leggerà il libro? Certo, chi leggerà il libro capirà il perché. Però se per te va bene manderemo in onda questa in chiusura.
Beh, grazie. Però per la 100.000esima volta.
Va bene, grazie mille Giulia. Ci puoi passare Marco?
Sì, adesso
non è molto radiofonico, lo so.
Lo so, davanti a me te lo passo.
Grazie mille.
Grazie a te.
Grazie. Ciao, ciao Giulia.
Ciao.
Stiamo aspettando il collegamento. Eccoci. Ciao Marco, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Benvenuto a Radio Onda Rossa, benvenuto a Tabula Rasa. Siamo appunto in collegamento con Marco Zapparoli, che è editore di Marcos y Marcos. E Marco, io ti chiedo due cose in particolare. La prima è se ci puoi raccontare l'iniziativa che state lanciando proprio oggi. È iniziata il concorso Corri in Libreria, e se ce la puoi un po' descrivere, e poi a che serve fare un'iniziativa del genere.
L'iniziativa è nata parlando con tanti librai con cui lavoriamo ormai da tantissimi anni, e ci siamo detti: ma in fondo, dopo questo periodo di pandemia, dopo questo periodo così difficile dove siamo stati tutti sempre un po' reclusi, perché non tornare a scatenare e contribuire a far, come dire, valorizzare la bellezza dell'andare in libreria? E quindi, siccome c'è in fondo in Italia un buon numero di persone che sono innamorate della propria libreria, ci siamo detti: ma perché non lanciamo un piccolo gioco in cui le persone raccontino con un proprio video, con una propria fotografia, con un proprio racconto, perché vale la pena di correre in libreria? Abbiamo così pensato di realizzare una borsa con un bel soggetto, una bella immagine con la scritta Corri in Libreria, e però promuovere assieme a Comieco, che ha messo in paglia delle meravigliose lampade in cartone riciclato, da oggi fino al 26 giugno raccontare in poco tempo, in un minuto e mezzo, in modo immaginato, cosa gli viene in mente all'idea di dire spingo gli altri a correre in libreria, quindi raccontare il valore che ha per ciascuno il fatto di andare in libreria. Quindi questa è un po' la cosa che ci ha mosso, e devo dirvi che hanno reagito tantissime librerie, molte più di quelle che pensavamo, tant'è che la borsa Corri in Libreria è andata esaurita in pochi giorni, e adesso la stiamo ristampando.
Tra l'altro, ho visto sul sito di Marcos y Marcos c'è una mappa molto, molto interessante, dove potete scoprire tutte le librerie che aderiscono, e praticamente non si vede l'Italia quasi in alcuni punti, perché ce ne sono veramente molte di librerie. E poi appunto anche il valore, come posso dire, ecologico dell'iniziativa, perché andare in libreria è green, come recita anche il comunicato stampa che è stato diffuso in questi giorni. Rende il gesto di andare in libreria anche solamente un qualcosa di bello da fare per sé e basta, senza troppi arzigogoli. Quindi allora invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa ad andare in libreria sempre, ovviamente, e acquistare quello che vogliono. In particolare, però, appunto, in questo periodo, ricordiamo, dal 9 al 26 giugno c'è questo concorso. Dovete usare l'hashtag Corri in Libreria e taggare la libreria stessa, e poi il 30 giugno verranno svelati i 5 racconti vincenti, e poi appunto i premi che accennava prima Marco Zapparoli. L'altro motivo per cui ti abbiamo coinvolto in questa ultima parte di puntata di Tabula Rasa, Marco, era per chiederti un po' conto di quello che è uscito nella settimana scorsa dall'Associazione Italiana Editori rispetto ai dati sulle vendite dei libri di Varia, in particolare in questi primi 5 mesi dell'anno. La cosa che a me interessava e anche poi sapere anche un tuo parere, insomma una tua valutazione rispetto a questo, è che, diciamo, c'è stato un calo rispetto alla pandemia, rispetto a quello che era successo durante la pandemia, alla quale tu facevi riferimento poco fa rispetto ai libri, e appunto volevo chiederti un po' che cosa sta succedendo, ecco, in questo momento, se ci sono dei motivi particolari per cui sta succedendo, c'è questo calo, e poi se ci sono delle iniziative come quella che avete fatto voi per promuovere invece l'accesso al libro, che può essere anche dentro una libreria fisica.
Io ho la sensazione che ci sia un grande desiderio di comunità, di, come dire, voglia di tornare a far comunità all'aperto, e di godersi dopo tanto, 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 forse troppo tempo, dentro un fuori. Un fuori che non è fatto solo di aperitivi e di cene, ma è anche un po' fatto di leggerezza, è fatto di scambi, è fatto di tempo passato insieme a divertirsi e anche un po' a rifare comunità, che vuol dire riflettere, che vuol dire ragionare insieme, che vuol dire anche condividere dei dolori, ma diciamo fuori. Questo ha una conseguenza positiva, che è un ritorno a una socialità sacrosanta di cui sentiva un gran bisogno. Da un punto di vista, secondo me, in generale del commercio, una propensione un pochino ridotta al fatto di stare dentro i negozi, al fatto di stare, di trascorrere del tempo comprando anche online, perché comunque anche le vendite online hanno subito per la prima volta dopo tanto tempo una contrazione. E io non le interpreterei come segno di abbandono, delle scarpe, delle cinture, dei vestiti e anche dei libri, ma al primo posto metterei una prevalenza di desiderio delle persone di stare fuori e di godersi anche per una volta una primavera e un'estate senza acquistando un po' meno. Quindi non parlerei di crisi del libro, non parlerei di crisi del modello, ma parlerei più di questa diversa propensione. D'altronde, tutte le volte che c'è una crisi politica forte o che c'è un momento, diciamo, politicamente rilevante come quello che capita prima delle elezioni, o diciamo anche in occasione di questa guerra che comunque ha determinato settimane e settimane anche di spavento di eccitazione, ecco, io credo che anche questo fattore abbia un pochino concorso a contenere, a comprimere un pochino i consumi. Poi qualcuno dice anche c'è meno denaro, eccetera. Questo è probabile, però secondo me prevale questa componente di desiderio, insomma, di socialità. Noi abbiamo assistito nei 20 mesi precedenti a un costante incremento dell'acquisto dei libri, ma anche a un incremento della propensione alla lettura, soprattutto laddove c'era del tempo, non so, delle persone mature da spendere assieme ai piccoli. Quindi è stata una esplosione delle vendite dei libri per bambini, perché comunque anche gli adulti avevano più tempo per leggerli ai bambini, banalmente. Quindi diciamo, da un lato c'è stato un tempo in più e un obbligo di fermata, e ora invece c'è questo desiderio di recupero. Cosa mi aspetto? Che questa tendenza inizi a cambiare gradualmente dopo agosto, cioè adesso l'estate la vedo un po' difficile, mentre quest'autunno si tornerà un po' alla normalità.
Marco, io allora, noi stiamo chiudendo, però non posso che non chiedere anche a te a questo punto un consiglio di lettura, quello che chiediamo a tutti i nostri ospiti, alle nostre ospiti. C'è un libro che ti senti di consigliare, che hai letto o che stai leggendo anche adesso ai nostri ascoltatori e ascoltatrici?
Direi che in questo momento io sto riscoprendo un grande classico, che è Elia Scanetti. E in particolare sto leggendo Auto da sé, però io mi sento di consigliare anche Le voci di Marrakesh e La lingua salvata, perché c'è una riflessione molto profonda e anche molto, come dire, sorprendente su una serie di, da un lato, di perversioni o di ottusità o di stranezze dell'essere umano, e dall'altro c'è invece una riflessione molto intelligente sulla forza della lingua e sull'energia delle grandi tradizioni. Cioè, Le voci di Marrakesh è un libro splendido sul Marocco, cioè è un libro che non è propriamente un libro di viaggio, ma è un grande libro sul costume, sul modo di essere. E Auto da sé invece è la storia abbastanza, come dire, claustrofobica, abbastanza folle e abbastanza surreale delle piccinerie, delle aspirazioni e delle cavolate che possono capitare così nelle menti perverse degli esseri umani, in particolare di una coppia combinata in modo molto strano. Devo dire che anche Auto da sé è un libro da cui ho cavato, mi sto prendendo appunti per citazioni che vanno completamente al di fuori anche del seminato della trama. Questo cosa vuol dire? Un libro che si presta a dare citazioni vuol dire che è un libro che utilizza la trama come pretesto per darci un sacco di lampi e di spunti. Quindi lo consiglio veramente.
Perfetto, noi con questo consiglio ringraziamo te per essere stato con noi, per essere stato con le nostre per i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ringraziamo anche Giulia Serughetti per essere stata con noi e ricordiamo il suo libro Amore Assoluto e altri futili esercizi per Marcos y Marcos, e grazie anche a Marco Zapparoli, sempre di Marcos y Marcos, per essere stato con noi. Grazie Marco.
Grazie e buona serata.
Grazie a te, ciao. Poi la facciamo insieme, io ridottiamo un po' i libri.
Quello sei tu, basta un bacio e io sento che sei forte più di me. La neve, il sole, no, insieme non si può, no. Nel buio c'è un'ombra con me,
e siamo tornati su Radio Onda Rossa, sono le 21:43 e abbiamo tantissima fame, non so se avete sentito, abbiamo tantissima fame perché è veramente tardi e generalmente noi chiudiamo alle 21:30 con Tabula Rasa di giovedì e invece ora è un po' più tardi, quindi comprenderete il nostro appetito. Ringraziamo intanto tutte voi e tutti voi per averci ascoltato, per averci seguito. Vi ricordiamo che oggi abbiamo letto insieme a voi
Fascismo Mainstream di Valerio Renzi, pubblicato da Fandango Libri.
Poi abbiamo ricordato quello che succederà da domani al 12 giugno, che è Giorni di Tuono. Abbiamo avuto ospite J.D. Raudo, che ringraziamo. E poi abbiamo parlato del libro di Giulia Serughetti, Amore Assoluto e altri futili esercizi, per Marcos y Marcos, 142 pagine, 15 euro. Era il libro numero 99 di questa stagione di Radio Onda, di Tabula Rasa, che va in onda su Radio Onda Rossa ogni giovedì. Diamo appuntamento a tutte e a tutti voi giovedì prossimo, sempre alle 20, sempre su Radio Onda Rossa. Grazie a tutte e a tutti e grazie a Giulia per essere stata con noi questa sera.
Grazie Andrea e noi andiamo a magnà. Buonanotte a tutti e a tutte.
E buon appetito.